tienimi con te, non lasciarmi andare via, non ostacolare il mio ingresso nel tuo cuore. Lascia che il colore del mattino straripi, strabordi, si riversi nella tua anima. Lascia che il rossore della sera tinteggi un po' di sé questa strampalata vita vissuta insieme in due. Ma l'importante è che poi sarà uno stravalentino. Lasciamoci ammaliare, non lasciamo che siano sempre solo semplici astrazioni. Estraiamo il meglio da noi, puntiamo il massimo su noi. Permettiamoci un altro giro sulla giostra, domani ancora insieme ci vedrà. Stravede su noi un sentimento che ci desta dal sonno, ci fa muovere a strattoni. Ci lascia stravolti, libera i respiri nostri nella stratosfera, ci stratifica. Strategico ci riempie di sé, ci lascia strapiombo in bilico sopra l'oceano. Lo strabenediciamo anche se ci fa strabuzzare gli occhi. E poi ci rende strabici, colpisce con lo strale dalla punta infuocata e ne sopportiamo il doloroso strascico. È strabiliante, strapotente, fa strage di cuori, rende strachi. Anche questo è stravalentino.
Benvenuti a questa serata di Stravalentino, vi ringrazio per aver sfidato la pioggia, le intemperie ed essere accorsi per questa che è un po' una delle serate clou di questa edizione, perché abbiamo due cose molto importanti. Partiamo subito con la prima, che ha avuto insomma una certa risonanza con la notizia anche a livello nazionale, perché si tratta dell'ultima interpretazione di Ben Gazzara, che è scomparso proprio una settimana prima dell'inizio del nostro festival. Noi stavamo lavorando con Ben Gazzara come Stravalentino per un progetto multimediale, uno spettacolo teatrale per il quale Ben Gazzara aveva accettato di girare dei video, che si chiama Ascolta il nemico non tace. Io inviterei intanto a venire Emanuele Cordeschi, che ha curato le musiche di questo progetto e che ci può anche spiegare più nel dettaglio di che cosa si tratta. Per parlare di Ben Gazzara abbiamo un suo amico che ci ha aiutato proprio, è stato anche in contatto per realizzare questo progetto, che è Claudio Gabriele, che inviterei anche lui a venire. E poi c'è l'ospite d'onore di questa serata, che è una serata dedicata a lui. Poi Ben Gazzara si è inserito, ma si è inserito bene, perché per una curiosa coincidenza, tra l'altro, che adesso ci racconterà, lui ha proprio un legame con Ben Gazzara che riguarda proprio, tra l'altro, il programma di questa serata. Alessandro D'Alatri. Alessandro è un po' il padrino di Stravalentino, perché ha tenuto a battesimo il nostro festival 3 anni fa con un memorabile incontro dedicato a Casomai proiettato il giorno di San Valentino, quindi per una volta Terni, il giorno di San Valentino, ha avuto qualcosa di significativo, visto che è proprio un film dedicato al matrimonio. L'anno scorso lui non è potuto essere presente, ma è venuto il suo spettacolo teatrale proprio a pochi metri da qua, al Teatro Secci, Scene da un matrimonio, con Federica Di Martino e Daniele Pecci, che sono stati nel cast di Stravalentino quindi l'anno scorso. Oggi, come sapete, faremo una cosa molto particolare, perché appunto abbiamo visto il cinema, Abbiamo visto il teatro, ma siccome Alessandro D'Alatri è un artista multimediale, lui ha fatto anche tanta pubblicità e diciamo anche grandi capolavori della pubblicità italiana, oggi vedremo proprio una rassegna di pubblicità dedicata alla coppia da Alessandro D'Alatri, dirette in 27-28 anni, credo, perché le prime sono credo dell'85, quasi 30 anni di pubblicità. E poi vedremo un film che è il film che l'ha reso celebre, che è Senza pelle. Allora, cominciamo proprio subito, prima di vedere le immagini, introduciamo questo progetto, quindi spiegaci Emanuele di che cosa si tratta, Ascolta il nemico, non tace, e quindi queste immagini che stiamo per vedere, che sono proprio le ultime girate da Bengazzara prima di morire.
Sì, Ascolta il nemico, non tace è uno spettacolo che così parla dei bombardamenti su Terni, ovviamente, che il primo bombardamento risale all'11 agosto 1943, e questo è un progetto che già nel 2010 ha avuto modo di così prendere vita, e questa volta ovviamente sarà riproposto con un contributo molto speciale, appunto con Bengazzara, con delle immagini filmate. Quelle che vedrete non sono ovviamente delle immagini definitive, tra virgolette, nel senso che questo rientra in un progetto che si stava evolvendo, poi per sopraggiunti impegni dello stesso Bengazzara e poi purtroppo la sua scomparsa hanno un po' impedito la realizzazione finale, tra virgolette. Però riteniamo che sia un contributo significativo proprio per questa straordinaria presenza. E così, questo che vedrete, esatto, sì, quello andrà in scena molto probabilmente proprio o tarda primavera o inizio dell'estate che sta per arrivare. E questa è una sorta di anteprima, questa che vedete. E infatti poi potete notare le locandine su cui è scritto prossimamente, speriamo molto presto di poter sostituire, di poter inserire una data al posto di questo prossimamente. Quindi intanto una buona visione per questo contributo speciale, e così anche un ricordo anche allo stesso Bengazzara. Grazie mille.
L'iniziativa, lo spettacolo è stato scritto e interpretato da Stefano De Maio, che per motivi di lavoro questa sera non è presente, ed è stato proprio grazie a Claudio che ha avuto questo contatto, prima con Bengazzara, perché Bengazzara, questo lo saprete, aveva una casa a Melezzole, no? Quindi era molto spesso da queste parti, è stato un incontro fortuito, e poi grazie a Claudio questo incontro fortuito è diventato qualcosa di strutturato, questo progetto. Tra l'altro prima entrando abbiamo scoperto che ci sono anche dei legami tra Claudio e Alessandro D'Alatri, quindi la serata è ben contestualizzata. Volevo appunto chiedere a Claudio di dirci il suo ricordo di Bengazzara e anche il suo rapporto con il nostro territorio.
Buonasera e grazie per avermi invitato, e intanto mi è un piacere poter rincontrare un grande personaggio del nostro cinema. E vi porto i saluti di Elke Gazzara, la moglie, che ho sentito ieri sera e alla quale ho detto che ci sarebbe stato un omaggio a Ben, e vi saluta e vi abbraccia. Bengazzara, sì, avevo una casa da 20 anni a Melezzole, tutti gli anni, fine maggio, giugno, salvo impegni, lui veniva per stare qui due mesi, tre mesi. E io ho avuto la fortuna di conoscerlo 30 anni fa ed è nata una forte, salda, splendida amicizia. E ho avuto anche la fortuna di aver prodotto un film per la direzione di Wim Wenders, e lui insieme a Luca Zingaretti erano gli attori principali, ed era un film che parlava di immigrazione. Quando io glielo proposi lui accettò, un po' per amicizia per me, ma per rispetto ovviamente a Wim Wenders, ma anche perché era una storia appunto di immigrazione. Lui nasce negli Stati Uniti a New York da un padre e madre che già vivevano, per la precisione proprio a Brooklyn, e che i loro genitori si incontrarono per caso, si sposarono e lui visse lì. E c'è una storia bellissima che della sua vita, raccontata in un suo libro che è uscito un anno fa, una sorta di biografia molto umana, molto calda, molto vera e anche molto dura, perché parla anche dei momenti difficili della sua vita. e racconta il suo approccio al cinema. Lui era adolescente e in parrocchia c'era una sorta di gruppo di lavoro di teatro, e lui una volta fu invitato a partecipare proprio dal parroco, ad assistere, e quello diventò il suo chiodo fisso. Bengazzara ha girato circa 135 film, oltre a numerosi episodi in serie televisive, e in America è una sorta di leggenda, in Italia è abbastanza conosciuto, ma rimane un'icona della recitazione. Io sere fa stavo rivedendo Tarda Notte, dopo aver parlato con la moglie, un film tra i suoi più belli, che era Assassinio di un liberatore cinese, ed è un saggio di recitazione. Bengazzara è una persona molto umana, molto, molto calda, fuori dal sistema hollywoodiano classico, e aveva i paletti molto precisi rispetto alla famiglia, alle amicizie, e così è stato negli anni. Lui, accennavo prima, ha avuto un periodo molto difficile, che è stato un lungo periodo di depressione, e proprio mentre stava girando un film con Cassavetes, che era il suo grande amico, e la sua moglie Gina Rolands, e poi ne è venuto fuori e ha continuato a lavorare. Ha lavorato molto in Italia, con delle opere insomma rilevanti, e ha continuato a essere chiamato, ma lui non è che si prestasse a tutto e a tutti, naturalmente, non aveva fortunatamente neanche bisogno. Però ecco, il progetto mio del film con Wim Wenders è analogo in scala a questa storia che lega questo gruppo di coraggiosi volenterosi. E noi eravamo in prefettura a Terni perché c'era un problema, stavo cercando di fare abbreviare i tempi per far avere alla moglie la residenza, e mi fermò Stefano De Maio, che non conoscevo, e mi disse: vorrei parlarti di una cosa. Ero con Bengazzara e con la moglie, ci incontrammo, mi disse questa cosa. Io, con il pudore e il rispetto che avevo per Ben, ne parlai, e lui non era molto convinto. Poi gli ho detto: guarda, tratta di un argomento molto serio, molto importante, che riguarda questa città dove in qualche maniera tu sei quasi cittadino, ma soprattutto sono dei giovani che non hanno grandi mezzi, e che, come al solito, con la cultura è sempre un dramma, e dico: sarebbe molto carino se tu potessi dare il tuo contributo. Accettato, e siamo andati a casa sua a fare questa registrazione, ed è stato contento di averlo fatto. Potrei raccontarvi tantissimi bellissimi aneddoti, ma la serata deve proseguire, e io non posso che fare gli auguri a questi giovani che si impegnano così tra mille difficoltà e cercano di dare un contributo a questa città, e meritano più di tutti loro un applauso. Buonasera.
Grazie. Io ovviamente spero che poi, quando ci sarà la prima, Claudio Gabriele tornerà anche per la prima dello spettacolo. E Alessandro, adesso vedremo questo video di Bengazzara, e quindi volevo che tu ci raccontassi anche qual è stato il tuo rapporto con Bengazzara, che tra l'altro è legato, per una coincidenza, proprio al film che vedremo questa sera.
Ma io ho incontrato Ben a Miami, con Senza Pelle, proprio il film che verrà proiettato stasera. C'era un festival dove Senza Pelle vinse 3 premi, vinse miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista. Il presidente della giuria del festival era Abel Ferrara, e quindi andai 2 volte sul palco a prendere la regia, me lo diede Abel Ferrara, e per la sceneggiatura me lo consegnò Bengazzara. Ricordo che fu una serata molto bella, perché Ben, come giustamente veniva ricordato prima, incarnava un po' un'icona degli attori italoamericani, diciamo a livello internazionale. Io per esempio ho fatto il mio primo film con Bart Young, Bengazzara, Joe Pesci, Bob De Niro, Jenny Aiello, erano tutti un gruppo di figli di italiani che erano emigrati in America e che contro le regole del mercato dell'epoca, perché questi ragazzi venivano tutti presi dalla strada, facevano vita, erano diciamo dei, come si chiamano, Goodfellas, i bravi ragazzi famosi, invece si impegnarono, cominciarono a lavorare nel campo dello spettacolo ottenendo i risultati che hanno ottenuto loro. Un altro ricordo mio con Beh Gazzara molto importante: io conobbi Peppuccio Tornatore prima dell'uscita del Cinema Paradiso, e Giuseppe mi disse: guarda, ho fatto un film che non sono riuscito a far vedere a nessuno, credo che sia forse uno dei migliori film di Tornatore, che era Il Camorrista, dove Beh Gazzara interpretava Cutolo, per la cronaca, insomma, il capo della, l'inventore, se vuoi, della camorra moderna organizzata. Se non l'avete visto, è un film che vi consiglio di rintracciare in qualche modo, perché è veramente un film straordinario che purtroppo non riesco ancora a capire perché non ha avuto quella distribuzione e quella diffusione che avrebbe meritato. Che dire, è bello stare qui insieme. Tra l'altro ho incontrato praticamente una persona che è quasi un parente, per via, sai, noi che facciamo questo lavoro siamo come quelli del circo, siamo un po' tutti imparentati, e quindi stasera ho scoperto un altro parente che non conoscevo e che, con cui probabilmente più tardi avremo da parlare a lungo. Però è bello che in questa serata piovosa si sta qui ricordando un grande attore, un attore legato alle radici italiane, perché Gazzara non ha mai dimenticato comunque la sua radice, un attore straordinariamente, come diceva lui, generoso, anche nei suoi eccessi, però riusciva a essere sempre generoso, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Peppuccio Tornatore riuscì a fare quel film proprio perché Beh Gazzara volle farlo, e Peppuccio era un attore, un regista sconosciuto. In quegli anni era molto difficile fare il primo film. Credo che gli debba molto anche lui per questa sua disponibilità. Sono curiosissimo di vedere questo contributo, no?
Bene, allora adesso ce lo vediamo, dopodiché appunto presenteremo con Alessandro questa rassegna di spot. Buona visione.
Even as you hunt them down. The enemy is advancing mercilessly. Don't tremble with terror. Shut up. Dagger sunk. Thick black slurry. Sweet reflected red. Shut up! The enemy listens. Desecrated uniform. Repressed memories. Shut up! Listen to the enemy. Invincible ghost throbbing in you. Shut up! Listen to yourself. You are your own worst enemy. Killed while killing. You won the war, lost the peace. Man, listen. The enemy speaks.
Allora, noi siamo all'interno di uno spettacolo che si chiama Ascolta, il nemico non tace. Questo sì. Prende spunto, questa era la propaganda.
La parola tace, cosa bella.
Taci, zitto, silenzio. Durante la guerra di Mussolini, questo era la propaganda che era in tutte le città italiane. Il nemico inglese che ti ascolta.
Sì, sì. So, America World.
Lucio Pom, no? E in italiano era taci, il nemico ti ascolta. Noi l'abbiamo cambiato a rovescio. Noi diciamo now listen, the enemy talking you, perché è la coscienza del nemico che sta parlando. E noi prendiamo spunto dai 108 bombardamenti della città di Terni degli angloamericani che hanno fatto, hanno ucciso anche gli stessi piloti di 19 anni, 20 anni americani. Uno di loro era Joseph Heller. Non lo sa nessuno, ma lui ha bombardato l'Europa. Ecco perché poi ha scritto. Esatto. E qui c'è dentro, Coach 22, è dentro questo recital teatrale. Ok? E questa è la poesia che si sposa con quello che noi diciamo in questo recital. E immagina.
Parla della bombardamento di Terni.
Terni. Con questo spettacolo, grazie alla sua figura, alla sua persona, al suo omaggio che ci fa, e noi intendiamo riaprire i rifugi, che sotto Terni ci sono dei rifugi, ma sono sempre stati chiusi, nessuno l'ha più aperti. Noi con questo spettacolo che vogliamo portare in giro nei teatri e nelle scuole, vogliamo far riaprire questi rifugi e un domani, grazie a lei, ci sarà una targa che dirà grazie a questo spettacolo abbiamo riaperto. Quindi lei per sempre sarà nella nostra, oltre che nei nostri cuori, nella storia di Terni. E quindi ecco, questo è stato voluto dal sindaco di Terni e da dei benefattori di Terni che ci danno dei soldi.
Proviamo a farlo.
Piano piano, lei è il maestro. Lei è il maestro.
No, vivi, è stata una bella esperienza, ben grazie, come al solito, no, sopra ogni più nostra rosea speranza, e che dire, è un onore, un privilegio, è un piacere.
C'è sonoro qua?
Eh?
C'è sonoro?
In questa no, ho tolto tutto, perché no, parlo da solo, perché alla mia età, Ben, se uno incomincia a dare i numeri, non si sa più quello che dice e quello che fa, però... va bene così, siamo tutti molto felici. She's coming out, anche no?
For you.
Just for me. Yes. Allora ragazzi, come si dice in inglese, dismiss. Potete andare.
Thank you.
Siate ballare, discoteca.
Divertitevi, niente sesso.
Adesso dobbiamo lavorare molto in teatro perché questa è la pietra inizio. Adesso dobbiamo costruire tutto intorno.
Hai vinto la guerra, perdesti la pace. Uomo, ascolta, il nemico non tace. Grazie. Grazie. Buona fortuna. Buona fortuna.
È un grande, grande, grande piacere, lo conserveremo per tutta la vita. So, this is the last part you didn't read. And this is my point. What you learned, shut up, is mine.
Yeah.
If you can, is it possible to read the shut up with this one? If it's possible, if you like. This is the second part, so. One, two, three.
Questo è
un sì, only this one? E poi la montiamo? Sì, il pezzo che manca lo possiamo montare poi.
Ma certo, certo, no?
Sì, sì, certo.
Only this one. Only this
questo.
One. Yeah. Only this one.
Anche alla fine, no?
Lì qua.
Questa è?
Lì qua.
Starting from here to here.
No.
Don't tremble.
Sì, no, with no, terror.
Right.
Shut up. Is the second part between
I did this. I did this.
Dove hai fatto questa?
Questa, l'ho fatta. Non ho fatto questo.
No.
L'ho fatto questo.
Sì, che maletta.
No, Ben. L'ha fatta?
Sì, sì.
Vabbè, dopo
la persona che me l'ha detta la mano.
Dopo si rimonta quella, facciamo uno stop, un fermo immagine, non c'è
è
problema.
L'emozione.
Dai.
È l'emozione.
Allora, questo era appunto un backstage, diciamo, di questo spettacolo che appunto andrà in scena la prossima primavera o la prossima estate con ovviamente alcuni video tratti, ecco, ripeto, questa ovviamente era tutta la costruzione dello spettacolo. Invito a tornare Alessandro D'Alatri, qui non vedo nulla, ma insomma ci vedete. Allora, adesso, ecco appunto, adesso non vediamo. Ok, allora, adesso ci vediamo appunto questa reclame d'amore. Ovviamente tu hai un'idea più o meno di quante pubblicità hai girato in 30 anni?
No, alcune centinaia sicuramente. Io non so neanche che cosa hai scelto tu, per cui gli ho dato praticamente il mio sito, gli ho dato le chiavi del sito, ho detto prendi quello che ti pare, quindi non so che cosa hai fatto, sarà una sorpresa anche per me. Ma che dire, una breve parentesi su quello che è stato il mio percorso. Io ho cominciato a fare pubblicità alla fine degli anni 70, in un'epoca in cui era difficile per un giovane che aveva la passione per il cinema entrare nel mondo del cinema, per fare l'assistente, per fare il volontario o qualsiasi altra cosa, perché c'erano già i figli di tutti quelli che facevano i registi o gli attori. Io ricordo che i miei coetanei in quell'epoca erano Marco Risi, Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, voglio dire, erano tutti giustamente avanti a me, Ricky Tognazzi. E quindi diciamo il cinema non lasciava grandi spazi, in più diciamo anche che era un cinema profondamente in crisi, insomma verso la fine degli anni 70 cominciava quel buio della cinematografia italiana, e invece c'era la pubblicità che all'epoca si chiamava Carosello, che era una fonte inesauribile di creatività e di opportunità per poter girare cinema, tra virgolette. Non è un caso che in quegli anni la pubblicità prendeva in prestito dai personaggi del cinema. Molti registi dei caroselli erano registi di cinema che si firmavano con pseudonimi perché si vergognavano di dire che facevano pubblicità. Chi scriveva i testi erano i grandi scrittori dei testi per la televisione o per il cinema di quegli anni. Cito fra tutti Marcello Marchesi, per esempio, per ricordarsi, ma tanti altri. Armando Testa era in quegli anni il più grande creativo italiano, per capirsi era quello che aveva inventato il punto e mes come logo, se tutti oggi conoscono che cos'è, una palla e mezza, se vi ricordate, un punto e mezzo. E Armando Testa era quello che oggi viene celebrato nei più grandi musei del mondo come un artista proprio. Insomma, la pubblicità vedevo che mi dava la possibilità di giocare con che cosa? Con gli stessi strumenti del cinema. La macchina da presa era la stessa, le luci erano le stesse, i tecnici erano gli stessi. E quindi ho cominciato a lavorare con i più grandi registi dell'epoca di pubblicità, diventando il loro assistente. Parlo di Giulio Paradisi, di Enrico Sagna, che abbiamo ricordato poc'anzi, Alfredo Angeli e così via discorrendo.
Come eri arrivato in quel mondo tu? Perché appunto tu hai citato i figli di... Tu non sei figlio di artisti, no? Ma ti sei ritrovato a 20 anni d'età nel pieno del mondo del cinema e della televisione. Diciamo perché.
Per una serie di casualità della vita, a 8 anni mi sono ritrovato a debuttare in teatro con Luchino Visconti nel Giardino dei Ciliegi. Né mio padre né mia madre lavoravano, non sono figlio d'arte, è stata una serie di coincidenze. Da lì non mi sono più fermato, fino ai 20 anni, diciamo, che ho fatto l'attore, un giovane attore, e lo facevo nel cinema, lo facevo nella televisione, gli grandi sceneggiati televisivi, ricordo fra tutti, ne so, i fratelli Karamazov di Bolchi.
Tu hai fatto anche il Giardino dei Finzi Contini.
Il Giardino dei Finzi Contini di De Sica. Un grammo d'Oscar, dico sempre, me lo sono guadagnato anch'io. E chiaramente c'era la pubblicità, Carosello, e molti di questi registi in quegli anni mi chiamavano, mi coinvolgevano a fare le pubblicità. I Carosello erano, oggi sembrerà strano pensarlo in quel modo, i caroselli erano irripetibili, nel senso duravano 2 minuti e mezzo e ogni passaggio veniva bruciato, non poteva essere rivisto. Quindi era una forma di creatività continua, perché 2 minuti e mezzo intanto sono dei cortometraggi, se ci pensiamo bene. E in più c'era questa vitalità straordinaria, perché dovevano produrne continuamente. Considerate che i tempi di post-produzione, cioè di finalizzazione del carosello in sé per sé, era di un mese e mezzo circa, perché tutte le lavorazioni venivano fatte artigianali su pellicola, retruche, ottiche, non esisteva il digitale, non esistevano i nastri magnetici, cioè era tutta una lavorazione estremamente artigianale, che era la stessa lavorazione del cinema. E quindi io nel momento di passaggio, intorno ai 20 anni, avevo le mie idee, diciamo il cinema non mi stava offrendo più dei ruoli che mi interessavano, era l'epoca delle Giovannone Coscialunga, per capirsi, i Pierini e via discorrendo, avevo le mie idee invece sul teatro, sul cinema, su quello che volevo fare, e quindi cominciai a passare dall'altra parte della macchina da presa. Cominciai facendo l'assistente alle scene costumi, l'ho fatto per un periodo di tempo, poi sono passato all'aiuto regia, sempre lavorando appunto con questi registi che ormai mi conoscevano e mi chiamavano perché ero un giovane con gli occhi azzurri, biondino, che funzionavo bene per la pubblicità. Il passaggio fu abbastanza indolore, non tutti quelli che volevano fare cinema puntavano soltanto sul cinema, invece quel canale lì era un canale che trovai abbastanza sgombero, libero. Nel giro di poco tempo cominciai a lavorare anche con i registi internazionali che venivano in Italia. Forse voi non lo sapete, ma fino a poco tempo fa il 90% della pubblicità che voi vedete in televisione viene fatta da registi stranieri. Noi italiani siamo molto discriminati in questa scelta, in questa selezione. Oggi con la crisi diciamo che siamo arrivati a un 50-60%. Però c'è sempre stata questa, intrusione internazionale nel mondo della pubblicità, e io ero uno dei pochi aiuti registi che parlavano inglese. E quindi ho cominciato a lavorare con questi registi internazionali e un po' ne è nato che cosa? Un mio stile che era quello di coniugare i contenuti, le emozioni, le anime mediterranee e i linguaggi, le tecniche di ripresa, di montaggio anglosassone o angloamericane. E così nell'83 ho debuttato, dopo aver fatto l'aiuto regista e poi il producer in pubblicità, ho debuttato come regista con il mio primo 15 secondi, non ce l'hai messo? Era un Brooklyn?
Era un Brooklyn, non ce l'abbiamo.
Ok.
Non lo ricordo. Forse...
Vabbè, io l'ho sempre definito i 15 secondi più lunghi della mia vita. Esatto. Era la comba del ponte, per capirsi. Feci questo lavoro e immediatamente con questo lavoro, non vi dico, non fu facile riuscire a convincere il cliente, l'agenzia, che io ero in grado di poter fare questo lavoro, grazie al coraggio di alcune persone che credettero in me riuscii a farlo e immediatamente vinsi un premio, e da lì partita diciamo la mia avventura come regista. Nel giro di pochi anni avevo raccolto i premi più importanti dell'advertising mondiale e niente, piano piano ho cominciato a definirmi con un mio stile, che è quello stile che ho detto poc'anzi, cioè riesco a coniugare forse il sentimento italiano, il sentimento mediterraneo, con un linguaggio che è internazionale, probabilmente, almeno così è stato definito da molte persone che mi hanno giudicato. Che devo dire? Io faccio pubblicità con grande gioia, non ho mai fatto pubblicità, come dire, usandola come un bancomat, no? Che molto spesso viene vissuta in questo modo. Per me la pubblicità è una palestra straordinaria dove sperimentare, dove lavorare con gli attori, dove lavorare con i linguaggi, con gli effetti speciali, con gli obiettivi, con le lenti. Sarebbe interessante una volta fare, se c'è il tempo e la voglia di farlo, le pubblicità prima che ho girato, prima di ogni film che ho fatto poi, dove ho sperimentato inquadrature, ottiche, obiettivi, movimenti di macchina, pensando a quei film, no? Quindi le ho usate anche come delle palestre. E a tutt'oggi riesco a fare la stessa cosa. Ora mi cimento anche oltre che nel cinema, poi chiaramente è arrivato il cinema, oltre che il cinema mi cimento con il teatro. L'unica cosa con cui non sono riuscito ancora a confrontarmi, e forse non sarà un caso, è proprio la televisione.
La fiction.
Esatto. La fiction non ce la faccio proprio, non mi viene.
Allora, adesso ce la vediamo. È una serata interessante questa, perché per la prima volta la pubblicità, anziché interrompere lo spettacolo, è lo spettacolo. D'altra parte le tue pubblicità, che adesso le vedremo, sono alcune tra le più belle della storia italiana.
Io ho sempre detto che io mi interrompo i film da solo.
Sì, tu te li interrompi da solo, quindi... Adesso appunto durerà una mezz'ora, poi dopo ci sarà il momento clou della serata, perché dobbiamo dare un premio ad Alessandro. Tra l'altro adesso il tempo è poco, quindi non possiamo raccontare tutto da ladri. Noi ricordiamo che 3 anni fa, quanto siamo stati? 1 ora e mezza, 2 ore a parlare di matrimonio con Alessandro al Cenacolo San Marco, quella serata che è stata trasmessa da Radio TNA quest'anno proprio nell'ambito di Stravalentino, poi ha avuto un sacco di successo anche quella trasmissione, quindi ci piace ascoltarti. Però per chi volesse approfondire ulteriormente, adesso faccio lo spot, faccio la pubblicità, perché una serata dedicata alla pubblicità la facciamo anche noi. Se volete approfondire ulteriormente la conoscenza di questo personaggio straordinario, che è partito con una recita scolastica in cui divide Visconti, se ha lavorato con De Sica, con John Travolta, prima hai detto Barty Young, che ha fatto videoclip per Laura Pausini, Renato Zero, Elisa, perché c'è anche il videoclip nella sua carriera. Per chi vuole approfondire tutto, lui ha fatto, l'abbiamo, diciamo, l'amicizia con Terni è iniziata con il Festival Popolo e Religioni, grazie al film I Giardini dell'Eden, che è l'unico film che racconta la giovinezza di Gesù e il percorso proprio di formazione di Gesù. Poi appunto c'è stato Casomai sul matrimonio e poi sul mare, e insomma tutto questo, se volete, sta in un libro in cui c'è un'intervista molto lunga ad Alessandro, divisa proprio in capitoli. Volendo lo trovate scontato a 10 euro all'ingresso del Caos. Tante volte, insomma, volete approfondire, non c'è solo lui, ce ne sono molti altri, c'è Battiato, c'è Verdone, ma quella di Alessandro è l'intervista più lunga, perché sicuramente Alessandro, oltre ad essere un grande artista, è anche una persona che ha molte cose interessanti da dire. Adesso ci vediamo le reclame d'amore di Alessandro Dalatri.
Come il direttore del bioparco.
Sì, ma abitiamo in uno zoo.
Intanto è un bioparco. E poi non è fantastico. Siamo in città ed è come vivere nella giungla.
Sì, ma c'è il telefono nella giungla?
C'è?
Ma certo che c'è.
C'è.
Abbiamo la nuova Alice Casa. Telefonate nazionali illimitate, internet, Alice Home TV e Sky. È la prima offerta Telecom Italia senza canone.
Bella, proprio come nella giungla.
Allora, veicoli! Direttore De Rigo.
Turisti, fai da te?
Sì!
Lo alpi tu?
No!
Ai, 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 ai.
L'esperienza insegna. Scegli Alpitour.
C'è Barilla, c'è casa.
Oggi l'Italia scopre un nuovo amore per la pasta. Nascono i primi pronti surgelati Barilla, un nuovo modo di amare la pasta.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind.
Di bionda ce n'è una sola. Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
Ciao.
Ciao, domani.
Lo dico, lo sapevate tutti e nessuno mi ha mai detto niente. Ah, per gli amici che siete bravi. Tu lo sapevi. Tu lo sai quanto mi piace. Se solo l'avessi saputo prima, stamattina dall'avvocato, non avrei detto no grazie. E ieri sera da Martina? No, meglio di no. Mi è rimasto qui. Sono anni che mi resta qui. Ah, ma adesso voglio recuperare.
E quanti atti devo fare?
Tutti quelli che mi sono persi.
Caffè Act, il piacere di un buon caffè, tutte le volte che vuoi.
Ciao!
Che giornata infernale. Meno male ho anticipato il volo. Ehi, faccio una doccia e sono da te.
Ma hai mai visto Ciao Web?
No.
Se non hai visto Ciao Web, non hai visto niente.
Allora, di chi è questo? Allora?
È mio.
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 Tanti anni fa,
il 3 gennaio 1954, cominciò la grande avventura della televisione italiana, la RAI. Qualche tempo dopo, con l'avvento del colore, ci fu un'entusiasmante gioia collettiva nello scoprire che la vita non era in bianco e nero. Anche oggi siamo testimoni e protagonisti di un nuovo grande evento, il digitale terrestre. Un nuovo e più stimolante modo per stare assieme, guardando sempre al futuro. RAI, le vostre emozioni, la nostra storia.
You're the one to give me a message.
It must be
a message of love.
It must be a
message of truth.
Il discorso di Gandhi continua con voi. A voi riprenderlo, diffonderlo, commentarlo.
Of course, I believe in one word.
Insieme a Bob Geldof in live chat, Mikhail Gorbachev e molti altri ancora. A voi comunicare.
Fin di nome, sagni di zin, ma cacchiata cacchiata, voi che fanno manin? Voi che fanno manin, che tenere, che tu lo capito, tu la mano tu? Ah!
Se proprio sei convinta quel che si deve fa, allora mi son chi e devi domandare voi ratticci a passù chi lui e voi ratticci a passù chi lei?
Che volesse pigliare pacchere scozzature.
Se gli italiani fossero quelli di 150 anni fa, probabilmente comunicherebbero ancora così. Da allora abbiamo fatto un cammino molto importante e la RAI è sempre stata con noi.
Che amore!
RAI, Fratelli d'Italia.
Ma perché le metti qui?
C'è jeans stretti.
E quanti pacchetti te ne fai al giorno?
Due.
Ma le respiri tutte?
direi.
Che me ne dai una?
Io te la do, ma se poi prendi il vizio?
Golia, prendi il vizio di respirare.
Ti va qualcosa di buono?
Buono, buono, buono.
Beccati altri due.
Andiamo.
Kinder Bueno, wafer leggero e croccante con un cuore di crema.
È un Kinder Bueno.
Niente da fare.
Sto un battuto su carta coda.
Sì, va bene.
Queste le voglio stampate su carta Kodak.
Sì, sì.
Celebrimi, vada!
Eh?
Celebrimi, vada!
Ah.
Che meraviglia anche il mare. Sembra di stare in paradiso.
Siamo in paradiso.
Scusi, ho la testa fra le nuvole.
Ma siamo fra le nuvole.
Vabbè, allora non parlo più. Ma dove va?
In spiaggia.
Ah, dietro. Le scarpe.
Lì è profonda.
E beh, ma allora ditelo, eh.
Però ne ha bevuta d'acqua, eh.
No, per fortuna io bevo solo caffè.
Scusatemi.
Si figuri. Prende un caffè con noi?
Volentieri, torno subito.
Certo che per lei ogni pretesto è buono.
No, no, è giusto. È crema e gusto, ogni pretesto è quello giusto.
Eccoci.
E l'armadio come lo prende il caffè? Doppio?
Vede? No. E adesso?
Un momento,
no, niente, niente. Ma io sento la musica, eh?
Sì, è Sanremo.
Ah, bene, allora vengo su.
Ma come?
Ma non ha detto che c'era Sanremo, e dov'è?
Cosa sta di sopra? È tutto il giorno che canta, mi ha fatto una testa.
Ah, e allora ditelo, no? Senta, perché non ci facciamo un bel caffè? Ma che peccato, alle due c'era Più Santi Più Belli, ce lo siamo perso.
Buono, è Lavazza.
Lavazza? Ma questa è qualità rossa? E questa è Lavazza più Lavazza che c'è? Questo funziona e come? Sono 30 anni che funziona questo, non come il televisore.
Stasera c'era pure l'ultima puntata del Figliol Prodigo.
Allora devo scendere a cambiare antenna.
Perché?
È perché per la parabola ci vuole la parabolica.
Ciao.
Ciao.
Ma che hai?
Non lo sopporto più.
Ti capisco. A volte tuo fratello è insopportabile.
Ma no, parlavo del mio raffreddore. Credo di avere anche un po' di febbre.
Aspetta, ho qualcosa che può aiutarti.
Neo Uni Plus C effervescente. Ma andrà bene?
Ah, certo, ieri stavo come te.
Ai primi sintomi di raffreddore, Neo Uni Plus. Da oggi anche in compresse effervescenti con vitamina C. Da sollievo dalla febbre e dalle malattie da raffreddamento. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali.
Allora, va meglio oggi?
Meglio. Beautiful.
Neo Uni Plus C effervescente dai laboratori farmaceutici Angelini.
Antonio, fa caldo. Antonio, fa caldo.
Nuovo Nestea Ecta alla menta e ginseng. Il tè freddo che rinfresca a fondo. Molto a fondo.
Antonio, fa freddo.
Nesty, ritrova il tuo slancio naturale.
Io vivo con
le tue.
Alle soglie di un nuovo millennio non esiste una sola persona che sia inferiore all'altra. Chi è inferiore è il razzista, perché la sua mente è troppo piccola, non può contenere un pensiero come l'uomo.
Mamma, ma quando è che arriva?
Cavolo, sta arrivando, ma perché te lo ricordi di quanto tempo manca?
Certo.
E quanto tempo è?
8 mesi.
Ti ricordi? Che cosa?
Ecco. Forza, forza, che sta arrivando.
Maria!
È pronto?
Manca ancora mezz'ora.
Cosa faccio con quel piragna di là?
Hai due possibilità: o nuoti molto veloce o... basta un po' di fantasia.
Ma certo, Philadelphia fantasie.
Alle erbe, alle olive, al salmone. Allora?
Mi senti? Muti come pesci.
Hanno abboccato, eh?
Basta un po' di fantasia, no?
Philadelphia Fantasie, qualcosa di magico nel tuo frigo.
Sì, 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 noi siamo rimasti d'accordo che... certamente, io una telefonata gliela posso anche fare. Però... bravo, bravo, bravo. Sarebbe molto meglio a te. Ascolta, senti, adesso sto partendo, però tu mi puoi trovare al cellulare in qualsiasi momento. Quando vuoi, in qualsiasi momento, non ti fare scrupoli, d'accordo? Sì, d'accordo.
Ieri ha chiamato suo figlio. Grazie, poi lo chiamo.
I contratti sono pronti, mancano solo le firme.
Guarda che ormai non mi stupisco più di niente. Può succedere di tutto. All'aeroporto, per favore.
Sì. Sì. Va bene, siamo d'accordo. Ciao, ci vediamo domani. Ciao.
Sì.
Sì, sono già sul taxi.
Se non ci sono ritardi, fra poco ci vediamo. Grazie, arrivederci.
Sì? Scusa, posso chiamarti fra un attimo? Grazie, ciao.
Ti stanno aspettando.
Che aspettino?
Ma sì, in fondo è il tuo stile.
Quale?
Farti aspettare.
È l'ultima volta.
Giura.
D'accordo, andiamo.
Non dimentichi nulla.
Thank you.
senza?
Perdonami.
Attento ai fili.
Fili di ratti? Nunca.
Planet 3 Dimension.
Nostro amor lo smaia?
Nunca.
San Pellegrino Planet 3 Dimension, resistente ai fili di ratti.
Interno giorno. Carmen incrocia lo sguardo di Martin. Si piacciono. Vedo che ti sei ricordato.
Come potrei dimenticarti?
L'hai già fatto una volta.
Non accadrà più.
Per la salute e la bellezza delle mie gambe, scelgo Collan Sanagens. Sei Atta Rosa, vai per la tua strada.
Che faccio? Indovina un po'.
Faccio merenda. È una roba da grandi. È buonissima. Fa contenta le mamme, anche le più fissate.
Ma è spunti?
Brava, è spunti.
Vengo lì.
Come? Vieni qui. Adesso.
Dalla Simmental, spunti. Una merenda alla grande. I stand firm for a soil. Look a rock and falls. And it is easy, juicy. Trust me, just be stitchy. And it's round the corner where I shelter. It's something that schisms. The living out the start. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you walk to, you walk to your preference. To answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust. So judge me from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the news ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ring the news of a kill tonight.
Ma chi sarà? Mario, Mario, Mario!
Ciao!
Sì?
Bella, bella! Oh, sei perfetta!
Per cosa? Per fare un film insieme?
Sì, te lo cuore!
Con Voce Senza Limiti parli quanto vuoi con tutti i fissi per 3 mesi a soli 2 euro in più al mese!
Are you okay?
Ha detto chiamate il 187. John.
Michelle, insegna il mio italiano.
Vabbè, stai calma.
Tutto no limits.
Dilla bene così la gente a casa capisce. Tutto senza limiti.
No limits.
Ma una parola in italiano la sai. Sean!
Mano! Tutto senza limiti. Parli e navighi quanto vuoi. E con 7 euro al mese in più hai anche il PC.
E adesso?
Chiamo una 87.
Vero, i numeri ce li ha.
Amore?
Adriana?
Ho un appuntamento importante. Cosa mi metti?
Anche l'occhio vuole la sua parte. Passa a Team Turbo UMTS. Le videochiamate sono gratis fino al 31 dicembre.
Sono in ritardo, ma non sapevo cosa mettermi.
Sì, professore, lo so. Acqua oliveto aiuta a digerire. Certo, i suoi preziosi minerali, la microeffervescenza.
Professore,
Lei vuole spiegare l'acqua oliveto a me che la compro tutti i giorni.
Saluti alla signora.
Luca!
Rapido benessere. Verolax, glicerina in supposte e microclismi. Dai laboratori farmaceutici Angelini. È un medicinale, usare con cautela.
Allora, probabilmente insomma, la maggior parte, cioè, accendiamo anche un po' le altre luci magari, se no non, ok, così è meglio. Beh, insomma, penso che li conoscevate buona parte, tanti io ho scoperto proprio durante la lunga selezione che erano tuoi, è davvero un grande pezzo di televisione italiana e penso che la prova, insomma, che anche uno spot... può essere, non sempre lo è, ma può essere un prodotto artistico a tutti i livelli. Qui ci sono dei veri e propri cortometraggi.
Sì, come dicevo, cioè, ho rivisto quello di Uniplus, che andammo a girare a Los Angeles negli studi di Beautiful, che abbiamo girato proprio con loro, era una follia totale. La pubblicità consente di fare anche queste cose qui che sembrano folli, ma sono estremamente divertenti, almeno quando riesci a farle. Poi ci sono delle pubblicità che si possono condividere di più e di meno, io cerco sempre un po' di fare una selezione, nel senso non è che accetto tutti i lavori che mi propongono. Per esempio tutte le pubblicità che inducono a comportamenti che io non condivido, per esempio non le faccio, non so, la velocità in macchina per esempio, o gli alcolici, avete visto che non ci sono quasi per niente situazioni di questo tipo, perché proprio preferisco non farle perché non credo che sia giusto favorirle.
Ma una volta tu hai spiegato che a volte anche i messaggi, anche su determinati valori, su determinate anche istanze, tu le fai passare attraverso la pubblicità. Per esempio, sulla pena di morte, tu non hai mai fatto nessun film, ma hai fatto un lungo ciclo di spot.
Beh, quello di Lopez, che qui non c'erano però, cioè, ma era Telecom, il Fortino, una telefonata allunga la vita. Quella è stata la prima volta che in pubblicità qualcuno è riuscito a parlare della morte in realtà, perché comunque si parlava di uno che stava a un passo dalla morte, ma così come è stato anche la Vazza, quando cominciamo a lavorare al progetto Paradiso, che ancora tutt'oggi funziona, noi stavamo parlando comunque di persone che non ci sono più. Questo va contro ogni logica della comunicazione commerciale, del marketing, però invece sono campagne che sono riuscite a far passare dei concetti. Io trovo che l'idea di parlare del paradiso, che l'aldilà sia in quel modo, se è così ci faccio la firma, perché comunque sia si affronta una tematica, una questione, prima ancora delle richieste di Celentano.
Tra l'altro era buffo perché io quando tu hai fatto I Giardini dell'Eden, che è questo film importantissimo, da cui poi è partita tutta l'amicizia con Alessandro, proprio 4 anni fa al Festival Popolo di Regioni, era uscito anche un libro, Attraversando I Giardini dell'Eden, e mi ricordo che tu, in quel libro, parlando della figura di Pietro, che nei Giardini si chiama Shimon, ed è proprio una versione filologica del Vangelo, e avevi fatto proprio tu stesso questo paragone, dice Pietro l'avevo già affrontato in pubblicità, e quindi poi spesso ti trovi ad affrontare delle situazioni, magari delle tematiche in modo diverso, ma spesso che ritornano, così come gli attori. Abbiamo visto Edoardo Silo Strabini in 2 spot con cui poi tu hai lavorato in teatro proprio lo scorso anno, Valeria Milillo, Maria Grazia Cucinotta, che è la madrina del Festival Popolo di Regioni. Io l'ho scoperto in questa occasione che tu ci avevi lavorato.
Ranieri, Luisa Ranieri era nella Antonio Faccaldo. Ma sì, ripeto, tantissimi attori, adesso qui non ci sono molti, ma la stessa Sabrina Ferilli, per esempio, tra i suoi primi lavori li fece con me in pubblicità. Sono tanti gli attori con cui, per me è una grandissima occasione di lavorare con gli attori, diventano dei provini straordinari, no? Molti attori appunto li ho scelti proprio in questo modo. Valeria Milillo per esempio fece poi con me Americano Rosso, il mio primo film, esatto.
Che ancora non l'abbiamo fatto, prima o poi, ormai c'è rimasto solo quello mi sa da fare, quindi
vabbè.
Prima o poi...
No, insomma, per dire, cioè, la pubblicità è veramente un mondo straordinario, chiaramente ha i suoi lati positivi e negativi, nel senso va presa, come tutte le cose, secondo me va presa con debita attenzione, con rispetto anche. Io trovo che... io non amo la pubblicità, quella che è gridata, quella che in qualche modo che conta più che sull'idea, sulla ripetitività del messaggio. Io te lo dico milioni di volte, prima o poi quella cosa lì passa. Io trovo che una pubblicità invece è un momento, insomma, anche perché appartengo alla generazione di Carosello. Io mi ricordo quando ero bambino mi dicevano dopo Carosello tutti a nanna, cioè era quasi un premio poter vedere la pubblicità per i bambini, mi ricordo in quegli anni. Oggi invece non ci sono più filtri, la pubblicità la vedono tutti, a tutte le ore, i bambini, gli adulti, e quindi credo che su questo invece sarebbe importante. Ora, mettere delle regole secondo me è assurdo, perché tanto questo è un paese che è pieno di regole che nessuno rispetta. Io credo che le migliori regole siano quelle proprio personali, che ciascuno può darsi, no? E io continuo a dirti che c'ho un mio codice etico personale che rispetto e che porto avanti. Avete visto, qui c'era una pubblicità in bianco e nero su una crocefissione nera, di un nero. Quello era la fine degli anni Ottanta e nel sud Italia c'erano stati due o tre casi di uccisione di neri che lavoravano nei campi di pomodori. Pubblicità Progresso mi chiamò, mi dissero vogliamo fare qualcosa, e mi ricordo che era una cosa brutta, era una... come si fa a affrontare una pubblicità su una roba del genere? Che fai? Vai a dire non uccidere? Cioè diventava già quello secondo me contrario, e allora dissi vabbè, siamo un paese cattolico, facciamo una crocifissione allora di un nero, vediamo se questa immagine diventa così forte. Successe un delirio, ne parlò il Papa, ne parlarono tutti i giornali, andò a finire su tutte le copertine, però se ne parlò, e quella lì fu l'inizio, secondo me fu il primo contatto proprio che noi italiani avemmo con il problema dell'integrazione razziale. Quindi sono contento che sono riuscito in qualche modo a dare questi... Ecco, lì in quel caso era importante, era fondamentale fare qualcosa di forte, no? Che non lasciasse spazio soltanto al divertimento, al messaggino, ma che dicesse qualcosa di importante. Quella pubblicità lì fu l'ultima che ho fatto di Pubblicità Progresso, perché voi avete visto un'edizione di questo spot che è quella che io ho curato, ma purtroppo invece quelli di Pubblicità Progresso cambiarono il finale, ci misero no al razzismo, sì alla tolleranza. E io mi ricordo andai a protestare, perché dissi sì alla tolleranza, guardando qualsiasi dizionario, tolleranza significa sopportazione. E io non sono d'accordo con la sopportazione degli altri, no? Sono d'accordo invece con il rispetto per l'integrazione, per l'uguaglianza con gli altri. E allora da quel momento dissi, bene, io non farò mai più pubblicità Progresso, pubblicità sociali, come vengono dette, che molto spesso sono le pubblicità dove ci si sciacqua l'anima. Cioè io dico, i pubblicitari fanno le pubblicità sociali per in qualche modo riconsolarsi di quello che fanno durante tutto l'anno. Invece dico, perché la socialità non la mettiamo dentro le pubblicità, quelle tradizionali? Perché non vediamo una campagna a Barilla con un disabile? Perché non vediamo una pubblicità? Perché vediamo i neri nella nostra pubblicità? Scusate se li chiamo così, ma per capirsi in rapidità, non li vediamo solo quando si parla di cioccolata, liquirizia o caffè, no? Cioè questo secondo me è mettere la socialità nella pubblicità, e credo, allora preferisco affrontare, combattere eticamente, magari con i clienti, con le agenzie, ma fare in modo che ci sia un grammo di civiltà almeno in ogni spot che riesco a fare.
Anche quella... Un'altra pubblicità che ha fatto epoca e che aveva un valore da questo punto di vista importante è stata quella di Contro, quella che fu la prima pubblicità seria, tutto sommato, perché prima c'erano Ho fatto un amore con Contro, c'erano queste un po' più che giocavano più sull'ambiguità, sul gioco. Questa poi fu parodiata, divenne una pubblicità mitica, ma aveva anche un contenuto molto serio, perché parlava proprio della difficoltà di parlare di certi argomenti.
Ma io mi ricordo, quella era la Arsana, Chicco Arsana era l'azienda, E c'era un problema enorme, avevano loro, perché dissero: noi dobbiamo fare questa pubblicità, perché erano gli anni in cui si stava sviluppando l'AIDS, stiamo parlando degli anni Ottanta, e bisognava dare delle indicazioni ai già giovani adolescenti sui nuovi comportamenti, perché comunque in quegli anni tra l'altro non c'era nessun palliativo, cioè si moriva nel giro di poco tempo. Però nello stesso tempo la Chicco Arzana diceva: noi non possiamo, non era un prodotto di banco ancora il profilattico, bisognava chiederlo al farmacista. Chi ha l'età mia se lo ricorda, e quindi voglio dire, era un problema, perché le farmacie non potevano, il mondo dei farmacisti e il mondo dell'industria che produceva questi prodotti non poteva parlarne, avevano un grandissimo imbarazzo. E allora io partì con questa campagna, feci una proposta insieme ai creativi, lavorammo su questo, partimmo proprio dal fatto, sulla vergogna di chi usa quella cosa lì, cioè usare di chi è questo, no? In quegli anni era appena uscito da poco un film bellissimo, si chiamava L'attimo fuggente. Chi l'ha visto ricorderà che c'era una scena dove ogni ragazzo si alzava sul banco e dissi: quello era un momento molto forte di aggregazione, perché non cerchiamo di usare questa cosa in una classe? E così nacque l'idea di fare questo spot.
Ce n'è qualcuno che manca in questa rassegna? Soprattutto ovviamente noi abbiamo dovuto selezionare innanzitutto la discriminante era che avessero qualcosa a che fare ovviamente con la coppia, con la sessualità in questo caso, con l'amore, no? Quindi ovviamente abbiamo dovuto tralasciare tanti che bellissimi che ovviamente non rientravano in questo. Uno che ricordi, uno spot che ti è rimasto nel cuore, che qui non hai visto ma che vuoi ricordare per qualche particolare, o perché appunto prima mi dicevi anche di tutti i premi che hai preso per questi spot.
Beh, qui ci sono quello delle poste, per esempio, io ho vinto 6 leoni a Cannes, credo che in Italia sono l'unico regista di pubblicità ad aver vinto questi premi qui. Ho vinto 2 Clio a Los Angeles, che sono i premi, diciamo il Clio sono gli Oscar della pubblicità, esatto, non è la macchina, ma poi tanti altri, insomma, ho vinto tantissimi premi, esiste un mondo di festival, di riconoscimenti intorno alla pubblicità che sono straordinari. Purtroppo l'Italia da un po' di anni non è più competitiva, non vince quasi più niente, perché poi la vediamo la pubblicità che ci sta in onda, cioè ormai è compra, 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 la gran parte degli spot sono dei testimoni, degli attori famosi, dei calciatori che ci dicono: compra questo, anch'io lo faccio, insomma voglio dire, abbiamo un po' perso secondo me lo scettro, diciamo, creativo, no? C'è poca creatività, però c'è una campagna a cui veramente voglio bene, che ho inventato totalmente io, che mi portò a girare al Polo Nord. Sono stato grazie a quella campagna 2 settimane oltre il circolo polare artico in un piccolo villaggio di Inuit, di esquimesi, che si chiamava Pondillet, ed era la Taipara Flu, non so se ve lo ricordate. È stata un'esperienza per me incredibile, perché considerate che arrivare fino a Toronto furono 11 ore di volo e poi ce ne furono 12 di aereo bimotore per arrivare in questo piccolo villaggio, e fu una preparazione incredibile perché non c'era niente, eravamo in un posto a meno 40, era novembre, per cui c'erano 3 ore di luce al giorno, ma erano 3 ore del sole si alzava all'orizzonte un attimo, è il paese delle lunghe ombre, chiaramente, che la tua ombra la vedi è lunghissima, non finisce mai, e tutto il lavoro di ricerca, che ne so, del materiale, i vestiti, non c'erano i negozi, lì non esiste nulla, c'era una casamatta dello sceriffo via radio, si diceva: allora domani ci servirebbe una slitta, dei cani, delle pellicce, e il giorno dopo arrivavano dai vari posti questi esquimesi che portavano il materiale. Il meccanico che doveva dire la parola paraflu, tutti e due chiaramente non erano stati castati, li avevamo scelti lì. E il gioco della campagna è che questi due dovevano parlare in esquimese, ma si doveva capire soltanto la parola paraflu. E scoprimmo, appena arrivati lì, che gli esquimesi non c'avevano la F, dicevano paraplu. E allora dico: ma adesso che facciamo? Anche perché era bello avere la presa diretta, non è che potevamo doppiarli. E allora niente, mi ricordo, ho passato una settimana con questo signore, che tra l'altro faceva veramente il meccanico lì in questo villaggio, a insegnargli a dire paraflu. Fu un'esperienza incredibile, molto divertente, Per me è stata una sensazione assurda, perché veramente sono luoghi dove, se non ci vai per queste occasioni qui, credo che quando mai mi capiterà di tornare più da quelle parti.
Di quelli che c'è qualche episodio invece riguardo le pubblicità che abbiamo visto adesso, che, su cui c'è qualche particolare, qualche cosa curiosa sulla lavorazione, che ci vuoi dire?
Ma sono tutti, sarebbero stare qui finalmente fino a dopodomani, perché... Ma sai, quel ragazzino che avete visto Spuntì, per esempio, io in quell'epoca avevo abitato per un periodo di tempo a casa mia un personaggio che poi è diventato famoso, che è Jovanotti. Lorenzo faceva il DJ al Veleno a Roma ed era fidanzato con la sorella della mia fidanzata, quindi veniva sempre a casa mia, eccetera. Io stavo facendo questo Spuntì, lui lo vide. E Lorenzo era già diventato, aveva già fatto Sei come la mia moto, stava in una fase, diciamo, era il primo all'EP, quelli che avevano avuto il primo successo. Vede questo ragazzino che gli piace da pazzi e per un paio di stagioni di concerti se l'è portato poi con sé sul palco, faceva con lui il numero.
Ascolta, 1, 2, 3 Jovanotti.
Esattamente, era proprio quel ragazzo lì. Oggi credo che sia un signore, moglie e figli probabilmente. Però fu divertente anche questo elemento qui, perché la pubblicità, la musica si incrociarono. Pensa, c'era uno spot, il primo lavoro che ha fatto Lorenzo, primo lavoro pubblico, chiaramente, che l'ha reso pubblico, fu una pubblicità che fece con me, erano 30 secondi, ed era Pop Aftershave, Pop 84 Aftershave, era il dopo barba per gli adolescenti, per il primo pelo proprio. E diceva così il super, per i ragazzi che diventeranno qualcuno. Mi ricordo che io quando feci la campagna dissi a quelli della Aftershave, dissi, guardate che questo secondo me è uno che ha talento, diventerà importante, eccetera. No, no, ma noi adesso facciamo i diritti soltanto per questo mese di uscita, poi vediamo. Chiaramente dopo un mese finì la campagna, Lorenzo diventò Jovanotti e loro non potevano più usare quell'immagine perché chiaramente gli costava a quel punto una cifra pazzesca. Sai, aneddoti ce ne sono tantissimi, anche perché poi io ho attraversato delle stagioni della pubblicità. Ripeto, da Carosello fino a oggi ci sono state almeno 3-4 stagioni che hanno cambiato completamente il modo di fare pubblicità. E in queste stagioni è successo di tutto. Citavamo Enrico Sannia. Enrico Sannia per me è il più grande regista pubblicitario, per me regista in generale, ma come pubblicità è stato il più grande regista che ci sia stato in Italia, in assoluto. Credo l'unico che ha vinto il Palmare a Cannes è stato lui, ancora oggi tra gli italiani. Era un vero genio, un vero talento. Se io faccio cinema, mi piace ricordarlo perché c'è anche un amico comune qui, se io faccio cinema lo devo a Enrico. Enrico era un talento straordinario. Un giorno ero a Cinecittà, aveva il vizio di alzare un po' il gomito ogni tanto, e non mi ricordo, lo trovai al bar, al bancone di Cinecittà, mi abbracciò e mi disse: Alessandro, non fa il coglione come me, tu c'hai talento, non fa solo la pubblicità, pensa al cinema. E questa sua riflessione mi colpì talmente tanto, dissi, forse lo devo ascoltare. Era l'89, nel 90 girai Americano Rosso, quindi glielo devo molto e mi fa piacere ricordarlo in questa occasione.
Adesso procediamo. Stiamo per procedere alla premiazione, ma prima io devo fare una domanda che io da quando appunto ero piccolo e guardavo la televisione mi veniva questa cosa. Cioè, la pubblicità è sempre in qualche modo un inganno, no? Perché tu comunque consigli un prodotto perché te pagano. Di tutte queste pubblicità, c'è un prodotto di cui sei veramente contento di aver fatto pubblicità, cioè che, o uno o più se ti vengono in mente, che tu hai detto no, questo prodotto ovviamente lo faccio molto volentieri perché davvero vorrei che la gente lo comprasse, davvero penso che sia importante?
Parecchi, devo dire, molti, nel senso che per esempio, parliamo per categorie, nel campo dell'alimentare io ho capito una cosa. Pensavo una volta che ne so, che l'ovetto della gallina che viene dato dalla contadina fosse sano, invece ho scoperto che quelle sono le uova più pericolose, mentre invece la grande industria non può permettersi di essere pericolosa. Immaginate cosa significa per una grande azienda se fa un prodotto che può avvelenare, che ne so, qualche migliaio di persone. Quell'azienda nel giro di poche ore chiude definitivamente. E quindi i grandi marchi industriali, pur con tutte le contraddizioni che ci possono essere, sono garanzia di qualità. cioè mangi comunque delle cose di qualità. Perché? Perché c'è un'attenzione straordinaria. Faccio un esempio, io ho lavorato, qui non c'erano, ho fatto parecchie campagne con Giovanni Rana, Giovannone, no? Che è stato il primo industriale che si è messo in gioco personalmente. Io ho avuto la fortuna di lavorare con gli imprenditori, quelli veri, mi parlo degli anni 70-80. Per esempio Pietro Barilla l'ho conosciuto, ho avuto il privilegio di conoscere una persona, questi sto parlando di industriali illuminati, persone che avevano, Giovanni Rana è uno che per esempio tutte le mattine, lui c'ha la casa all'interno della fabbrica a Verona, c'è una casetta prefabbricata, se l'è messa lì, è il primo la mattina a entrare nella catena di produzione, è l'ultimo a uscire la sera. Chiama tutti gli operai dell'azienda per nome, li conosce tutti, parla con tutti del figlio, della moglie, se il nipotino se è nato, se il figlio più grande si è laureato, cioè ha un rapporto con l'azienda, con le persone che lavorano con lui, incredibile. Avete mai sentito parlare di scioperi alla Giovanni Rana? Non ci sono mai stati, cioè credo che sia un po' un personaggio come Olivetti, se vuoi, no? Un industriale illuminato, così lo era Pietro Barilla. Allora, queste persone qui sono garanti, danno garanzia. Io andai a mangiare a casa sua, da Giovanni Rana, e mi ricordo che, adesso chissà che si mangerà a casa sua, e direttamente dalla fabbrica ci portarono un cabaret di ravioli fatti da loro, e mangiammo quello che lui stava producendo. Questo lo racconto perché a me mi ha sempre colpito come cosa, avrebbe potuto mangiare chissà qualsiasi altra cosa, no? Invece ecco questo che mi fa vedere, quando incontri queste cose, più paura mi fanno i consigli di amministrazione, cioè aziende che non sono più gestite da un imprenditore. Purtroppo noi siamo un paese che, poi qui vicino c'era la Perugina, la Buitoni, no? Aziende che sono state svendute, cioè questi sono i gioielli del patrimonio italiano che purtroppo ne abbiamo ormai pochissimi. Io so chi sono quelli che sono subentrati perché li incontro per fare la pubblicità ai consigli di amministrazione. Vedete, un imprenditore è uno che ogni giorno tira su la sua attività pensando che quell'attività sarà dei figli, dei figli, dei suoi figli, non so come dire, cioè pensa sempre comunque al futuro, pensa a qualcosa che deve essere solida nel tempo. E i manager sono tutt'altra esperienza, il manager è uno che deve arrivare al bilancio del 31 dicembre portando a casa lo 0,01% in più di quello che è stato fatto l'anno precedente, quello che gli è sufficiente per salvare la poltrona. Allora ecco, quando ci sono aziende, queste sono le cose che ho appreso nel mio lavoro contattandoli personalmente, ne ho citati due ma ne potrei citare molti di più, per esempio Golia, l'ingegner Caremoli, che poi la Golia è diventata Perfetti, quando è morto l'ingegner Caremoli i figli hanno ceduto tutto quanto alla Perfetti, ma l'ingegner Caremoli era un signore straordinario, cioè aveva questa caramellina che ancora si chiama Golia, che tutti quanti conosciamo, che è un'invenzione piccola, eccetera, ma che difendeva come un patrimonio suo personale. E mi ricordo una persona di uno stile, di un'eleganza, di un'educazione, di una disponibilità straordinaria. Questa è una cosa, mentre invece un mondo più strano e più assurdo è quello delle macchine, no? Oggi voglio dire, vedete che le macchine, nessuno vi racconta più delle cose straordinarie sul prodotto di quella macchina. Che ne so, uno che fa biscotti può dirvi qui ci sono più uova, c'è meno zucchero, c'è più latte. Le macchine non riesce nessuno più a fare un discorso privilegiato su una reason why, cioè su un punto di forza, perché sono tutte uguali. È tutto fatto nello stesso modo e quindi la pubblicità cosa serve? Serve a dare quell'arricchimento alla macchina, no? È quel fantastico, è quel qualcosa in più che non esiste nella macchina. Cioè, oggi uno se compra una macchina, se compra, non faccio nomi, ma una vale l'altra, perché sono fatte più o meno con lo stesso criterio. Molti dei prodotti che io ho pubblicizzato li compro abitualmente, il caffè per esempio. Lavazza è un caffè che io preferisco, c'è Kim Gold Metal per esempio, che è introvabile, ma è un caffè straordinario perché è diffuso pochissimo. Ci sono delle acque minerali che per esempio non vengono neanche pubblicizzate molto spesso, non sono conosciute, ma molte sono qui in Umbria, l'acqua di Nepi, come si chiama qui a Spezia, un'altra, San Faustino, no? Cioè, ho conosciuto queste aziende, sono aziende sane, solide. Credo che sia un bellissimo modo fare la pubblicità per conoscere qual è il tessuto sociale dove viviamo, nel senso che l'industria poi si sa sempre poco su quello che succede nella grande macchina industriale, no?
Ok, è venuto il momento della premiazione e poi di vedere appunto il film che è stato il tuo secondo film, appunto detto, l'hai debuttato nel 90 con Americano Rosso e poi sei decollato, diciamo, sei entrato...
È stato un vero debutto perché... Due parole soltanto su questo film, è un film a cui devo tantissimo, perché io avevo debuttato con Americano Rosso, vincendo il Davide di Donatello per il migliore esordio, e niente, mi dissi vabbè, è fatta, no? Ho vinto il Davide di Donatello, adesso posso fare il prossimo film. A Roma ci hanno detto, la sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno la piglia, cioè, non riuscivo a fare il secondo film, era veramente una cosa faticosissima. E quindi non riuscivo a trovare finanziamenti per scriverne un altro, quelli che scrivevo, che volevo scrivere. Io non avevo scritto Americano Rosso, avevo debuttato solo come regista, anche se avevo partecipato, ma insomma nei credit non ci ero voluto essere perché avevo fatto veramente poco. A questo punto non sapevo come fare, decido di scrivere un film da solo. Perché,
tutto da solo?
E Senza pelle è stato un film dove io ho debuttato come sceneggiatore. Lo scrissi interamente da solo, ogni tanto andavo da qualche sceneggiatore, da Piero De Bernardi, grandi sceneggiatori, gli dicevo guarda io sto scrivendo un film, questo qua, perché non mi dai una mano? No? E questi leggevano, dicevano guarda vai avanti, stai andando bene, e non riuscivo a capire se gli faceva schifo e quindi cercavano di mandarmi via, o perché non c'avevo una lira e preferivano glissare. E così insomma con grande sacrificio ho scritto questa sceneggiatura, Senza pelle è stato il film dove ho debuttato anche come sceneggiatore, vinse il film il Davide Donatello per la sceneggiatura e il Nastro d'Argento, quindi per me è stata una seconda patente in qualche modo.
E con cui hai lanciato Kim Rossi Stewart?
Debuttava in questo film Kim Rossi Stewart, veniva da Fantaghirò, fece una grande battaglia sia con i produttori, con la distribuzione, con la Rai, perché non lo volevano, dicevano che era bello, un belloccio da fotoromanzo ma che non era in grado di recitare. Fece una grande battaglia che vinsi facendo vedere un provino straordinario costruito con Kim, che era veramente meraviglioso, fece un lavoro stupendo. Usai le musiche di Monio Vadia, Monio Vadia era sconosciuto completamente in questo paese. Io sono un grande collezionista di musica klezmer, coinvolsi Moni e facemmo le musiche di questo film. Sono musiche ebraiche, tutti mi dicevano ma perché c'entra, il film non parla di ebrei, perché usi queste musiche ebraiche? C'era un motivo, perché erano musiche che in qualche modo rendevano quella città di Roma, come la raccontavo, quasi una città medio orientale. Nello stesso tempo la musica klezmer è una musica che viene usata, è una musica sacra che viene usata però nelle festività, per i matrimoni, per i funerali, eccetera. E quindi era qualcosa di alto. E siccome stavo parlando della malattia mentale, la malattia mentale storicamente, noi oggi la viviamo in un modo negativo, con un'accezione negativa. Considerate che nelle società primitive gli sciamani erano quelli che erano in qualche modo che avevano un eccesso di sensibilità, erano le persone un po' disturbate, venivano utilizzate come punto di contatto fra il divino e il terrestre. Basta, non dico, non aggiungo altro. Cioè, Anna Galiena veniva dal marito della parrucchiera, che era il suo grande successo internazionale, e Massimo Chini, vabbè, se conoscete tutti chi è Massimo, forse credo che sia la sua più bella interpretazione che abbia mai fatto, perché fece un lavoro straordinario.
Io, tra l'altro, come sempre, se volete fare anche voi delle domande ad Alessandro, ovviamente potete, insomma abbiamo ancora qualche minuto. Innanzitutto, ecco, prima di farti, io avevo un'altra domanda che mi ero dimenticato, che invece ci tengo molto. Abbiamo visto la pubblicità. Pubblicità, sappiamo che è una macchina molto, molto rigida, ci sta l'agenzia, ci stanno i copywriter. Il film probabilmente è un'opera più personale, Senza pelle, tu l'hai scritto da solo, lo hai diretto. Quindi ti volevo chiedere, è scontato capire quanto sia personale un film. Volevo sapere quanto può essere personale una pubblicità, cioè in che misura tu senti una pubblicità tua?
Sai, dipende dal lavoro, cioè ci sono alcune pubblicità che ho costruito creativamente interamente, ma diciamo che gli addetti ai lavori un po' se ne accorgono quando una mia pubblicità è mia, nel senso sembra che forse un piccolo marchio ci sia. Credo che a me piace lavorare sempre sull'osservazione dei comportamenti, che è quello che mi fa scrivere anche il cinema. A me piace guardare gli esseri umani intorno a me, vedere come si comportano, cosa fanno, cosa dicono, vederli nelle loro abitudini, nelle loro relazioni, e credo che sia il cinema, la pubblicità, i videoclip, qualsiasi cosa faccio, siano fortemente influenzati da questo.
Allora, da Senza Pelle sappiamo che poi è arrivato I Giardini dell'Eden, perché presentandola a Gerusalemme ti sei iniziato a interessare a Gesù. Dai Giardini dell'Eden è nato la tua amicizia con il Festival Popolo di Religione con Terni, da cui qualche mese dopo poi è venuta la voglia di fare Casomai qui a Stravalentino. Dopodiché, appunto, quando tu hai presentato qui Casomai, ci hai annunciato il tuo nuovo film che stavi preparando. E proprio a Terni, in esclusiva, tu hai annunciato che avresti fatto questo film sul mare, che poi è stato presentato l'anno dopo, nel 2010, al Festival Popolo e Religioni, e ha vinto il premio del pubblico, che tu non hai potuto ritirare perché poi stavi lavorando. Noi approfittiamo oggi e ti diamo un premio, quindi anche a nome del Festival. Costanza ora te lo porta, è un premio molto speciale.
Collezione di premi. Grazie.
Allora, questo premio ci teniamo particolarmente perché è stato realizzato, è stato disegnato da un architetto molto importante che è di Terni, che è anche un nostro amico, sostenitore, uno dei Stravalentini proprio, che è Paolo Lonelli, tra l'altro è anche il padre dell'ideatore di Stravalentino, che è Riccardo Lonelli, che fa l'attore. È un punto, c'è una S e una V che sta a rappresentare proprio San Valentino e Stravalentino, ed è un po' appunto un contrasto, ma che vuole rappresentare proprio quello che è il nostro festival. E te lo consegniamo intanto. No, dovrei leggere la motivazione, sono sempre imbarazzato quando devo leggere, cercavo di sbirciare, ma ora te lo dico proprio, perché c'ha un significato questo premio. E appunto le iniziali S e V rappresentano il valore della congiunzione armonica delle forze vitali che sono in grado di sviluppare progetti ed armonia, nonché il grande valore di operare assieme con reciproco rispetto ed amore. Una unione come questa può far nascere grandi eventi con poche risorse materiali e con limitati tempi, come è il nostro festival, ma comunque pur sempre con grande professionalità artistica e con ancora maggior significativa crescita umana. Questo è marmo di Carrara, appunto, ci è stato regalato appunto da un grandissimo professionista come tu, che ci hai regalato la tua presenza, come tutti quelli che lavorano a Stravalentino. Io approfitto per ringraziare anche il Caos che ci ospita gratuitamente, e approfitto, vabbè, adesso non possiamo dirvi tutti, ma insomma tutto lo staff di Stravalentino, che è tutto totalmente volontario. Abbiamo fatto un festival di 16 giorni con 72 appuntamenti a costo zero.
Siete pericolosi.
E infatti qualcuno inizia a spaventarsi. No. Allora.
Allora, intanto grazie. Credo che questo sia il secondo premio che prendo qui a Terni. Ormai c'è un cordone ombelicale che ci lega. Tra l'altro la fortuna è che siamo vicini, Roma Terni, perché altrimenti sarebbe faticosissimo. No, sono molto felice, vi ringrazio, sento tutto l'affetto e l'amicizia, e spero che ci sia modo per, come dire, rinnovare continuamente questo rapporto d'amicizia e di profonda stima, nel senso, adesso vediamo se riusciamo a portare, ne parlavamo poc'anzi, io sto lavorando a un prossimo progetto, se ce la faccio l'anno prossimo di questi tempi dovrebbe essere pronto, diciamo appena uscito dal forno, coincide con febbraio, se riuscissimo a fare un'anteprima vediamo se ce la facciamo.
Dici a questo punto due parole su questo progetto, perché dobbiamo rispettare la tradizione, tu qui a Stravalentino.
Sai che non porta bene parlarne prima tanto, torna a parlare della cosa che mi sta più a cuore, i rapporti uomo-donna all'interno delle relazioni, quindi è una commedia molto divertente che va a prendere in considerazione proprio il rapporto da un punto di vista che non è stato mai trattato finora. ci sto lavorando sopra, sto con le mani, ecco, diciamo che sto dentro al cantiere, sono sporco di calce, quindi faccio fatica ancora a fare delle anticipazioni, devo sbrigarmi perché se lo voglio fare devo consegnare la sceneggiatura entro metà marzo e quindi sto veramente in fase, come dire, di elaborazione. Però è esattamente questo, voglio tornare a parlare appunto della cosa che mi sta più a cuore, i comportamenti all'interno del rapporto maschio-femmina, che mi sembra che nonostante tutto ci sia bisogno ancora di parlarne, di affrontarlo, perché è un tema inesauribile, e se poi c'è l'occasione anche per farci un sorriso sopra, magari non è male.
Grazie Alessandro, ti aspettiamo. Ti aspettiamo il prossimo anno. Ora vi lascio a Senza Pelle di Alessandro Dalatri, vi ricordo, ovviamente trovate anche fuori i programmi di Stravalentino, vi ricordo che domani c'è un altro appuntamento importante, al Don Bosco c'è uno spettacolo di danza contemporanea, ovviamente come tutti gli eventi di Stravalentino anche quello sarà gratuito, poi andremo avanti tutta la settimana, non vi dico tutti gli appuntamenti ovviamente, ma guardateli sul programma, e poi sabato prossimo ci sarà il gran finale all'auditorium Don Bosco alle 21, ci sarà anche il sindaco e noi gli consegneremo i messaggi che stiamo raccogliendo, quindi continuate a seguirci e buona visione.
Stranamente questo tempo mi strappa via da te, è uno strazio lo so, strappare quei legami che non voglio lasciar scivolare. Stravagante il tempo si riversa in uno strambotto che si prova a musicare stravaccati su un divano, ma l'importante è che poi sarà uno Stravalentino a strapazzarti il cuore, una straripante emozione a strapparti una lacrima dagli occhi, le parole dalla bocca, uno stramaledetto vento che entra dalle finestre nonostante siano chiuse, sigillate, assicurate ad ogni spiffero molesto, un sentimento straniante che fa quasi estraneare tra la folla, straniare, strampalare, vivere in modo strambo, ridurre ad uno straccio, percorrere nuove strade, rotta verso il mondo astrale. Tienimi con te, non lasciarmi andare via, non ostacolare il mio ingresso nel tuo cuore. Lascia che il colore del mattino straripi, strabordi, si riversi nella tua anima. Lascia che il rossore della sera tinteggi un po' di sé questa strampalata vita vissuta insieme in due, ma l'importante è che poi sarà uno Stravalentino. Lasciamoci ammaliare, non lasciamo che siano sempre solo semplici astrazioni. Estraiamo il meglio da noi, puntiamo il massimo su noi. Permettiamoci un altro giro sulla giostra, domani ancora insieme ci vedrà. Stravede su noi un sentimento che ci desta dal sonno, ci fa muovere a strattoni, ci ci lascia stravolti, libera i respiri nostri nella stratosfera, ci stratifica. Strategico ci riempie di sé, ci lascia strapiombo in bilico sopra l'oceano. Lo strabenediciamo anche se ci fa strabuzzare gli occhi. E poi ci rende strabici, colpisce con lo strale dalla punta infuocata e ne sopportiamo il doloroso strascico. È strabiliante, strapotente, fa strage di cuori, rende strachi. Anche questo è Stravalentino. Grazie.
Senti, ma se facciamo lasciati volare così, si lasciano. Sì.